Simone, ma tu ieri non hai fatto la constatazione amichevole perché non sei amico di nessuno, nemmeno di Carmelo Lauricella?
24 mattino.
È noto che odio tutti, caro ascoltatore, quindi di cosa stiamo parlando?
Buongiorno, scusate il ritardo, arrivo solo ora. Spezia ha già odiato tutti, come sempre.
Sì, sì.
Tentativi di attentato nei confronti di Trump non sono dovuti a Trump, alla retorica di Trump. Cioè, quello che è divisivo, quello che dice non capite niente... so tutto io, datemi una delega in bianco perché pensavo per questo.
Non importa chi tu sia, Spezia ti odia indistintamente.
Niente, il settore auto è sempre in crisi, chiudono le fabbriche, chiudo tutto, ma le auto costano sempre un rene, quindi aspettiamo a comprare la macchina.
Oh, devo dire la verità che in tutto quel che leggo in giro, dove la crisi del settore auto viene spesso attribuita al cambio verso l'elettrico imposto dall'Unione Europea, il polso che si raccoglie da tutti voi e quello che si vede anche dal mercato è che il polso che si raccoglie da voi è: costano un rene, come dice l'ascoltatore, e quindi non è il momento di comprarsela. E il polso che si raccoglie dal mercato è che sono in calo tutte le immatricolazioni, ma che sono in calo solamente quelle delle elettriche, che peraltro contano poco, cioè contano ancora per una quota limitata. Oh, sono un paio di risposte invece a due WhatsApp scritte che sono arrivati da alcuni ascoltatori. No, caro ascoltatore, non stiamo dicendo, figuriamoci, che a questo punto tutti i sudanesi vanno accolti in Italia. Cioè, evitiamo queste esagerazioni, amico mio. Stiamo semplicemente sottolineando un problema grande, enorme, un'enorme crisi umanitaria che si sta verificando in un paese tutto sommato vicino e che rischia di portare quello che stiamo dicendo. Ne parliamo non solo perché è una crisi umanitaria drammatica e perché vale la pena parlarne, ma anche perché l'impatto sul grande tema di discussione europeo e il grande tema di divisione europeo, ossia le politiche migratorie, rischia di essere importante. Non devo ricordarle io che cosa è successo quando è esplosa la crisi in Siria e l'impatto che ha avuto la crisi siriana sulla politica europea e su come si è mossa l'Europa. E quindi è una sorta di avviso, ed è il motivo per il quale ci occupiamo della questione sudanese, oltre che naturalmente per delle ragioni umanitarie evidenti, perché è un paese strategico dal punto di vista della collocazione, da un lato, E dall'altro perché quando ci sono delle grandi crisi umanitarie in paesi tutto sommato vicini, ricordiamo ancora una volta, il Sudan confina con l'Egitto e confina col Chad, il quale confina con la Libia, quindi siamo ad un passo da noi, ebbene questa è una cosa che poi sentiamo ad un certo punto. E all'altro ascoltatore che dice: aspetta, vogliamo fare i maestrini e continuiamo a dire i confini dei paesi africani, caro ascoltatore, non tutti sono preparati come lei e quindi e devo dire la verità, a volte qualche confine sfugge anche a me, quindi è giusto semplicemente ricordarlo per dare un po' l'idea a delle persone che magari giustamente non hanno approfondito tutto questo. Non c'è niente di male, siamo qua anche per questo, alla fin fine, quando possiamo e quando riusciamo, naturalmente. Va bene, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È martedì 17 settembre alle 7:23 minuti e 18 secondi. Carmelo Lauricella, regia, Marco Santoro in assistenza in redazione. Voi, se vorrete, come sempre, 349-238-6666. le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore si dedica al settore metalmeccanico, come già vi dicevo in apertura, perché abbiamo parlato del settore auto, il settore metalmeccanico è un settore più largo evidentemente, però anche con una forte connessione con il settore automobilistico, il settore automotive, frenata più forte, rischio stop per 4 imprese su 10. Si accentuano le difficoltà, scrivono Pogliotti e Orlando. Nel secondo trimestre il calo produttivo tendenziale è del 3,4%, le prospettive non sono rose, con quasi 4 imprese su 10 che paventano il rischio di interruzione dell'attività. Quindi segnali non particolarmente positivi. A centropagina troverete la foto di un grande parco eolico, di una grande diga, o meglio, sì, di un grande parco eolico, una grande diga e di un grande campo fotovoltaico, perché in un pezzo di Sara De Canello si racconta che servono 48 miliardi per ristrutturare i vecchi impianti di rinnovabili. A proposito di miliardi, sono 7 quelli per i nuovi F-35, scrive il Fatto Quotidiano, altri 25 caccia, non c'è un euro, ma Crosetto fa shopping, questo è il titolo. Nel pezzo si racconta di Alessandro Mantovani, si racconta di frasi, di dichiarazioni di parlamentari del Movimento 5 Stelle che lamentano l'aumento dei denari messi sugli F-35, che però vengono letti all'Italia evidentemente in una chiave di, per così dire, avvicinamento a quelle quote di partecipazione alle spese della NATO che sono previste, il 2% del PIL che richiedono gli impegni della NATO. A proposito di economia, c'è la sanatoria fiscale per partite IVA e imprese. Emendamento al decreto Omnibus, chi aderirà al concordato preventivo potrà chiudere i conti con l'erario anche per il passato. La semplificazione del Quotidiano Nazionale, che è una semplificazione tutto sommato corretta, ne scrive poi oggi anche il Sole 24 Ore. Poi tutto il capitolo migranti, che parte con il manifesto che se la prende con Keir Starmer, il premier britannico, per questa relazione, per queste parole utilizzate ieri durante l'incontro con Meloni, il Labour sporco. La battuta non è male, però insomma, il senso è questo. Il premier da Meloni per sigillare l'intesa sulle politiche migratorie. Nel senso, il gioco di parole, noi stiamo dicendo, manifesto ha ragione, stiamo dicendo semplicemente è un gioco di parole azzeccato. La giustizia non c'entra dal loro punto di vista, ovvio. La giustizia non c'entra, il caso Salvini è politico, anche qua l'immigrazione, ma il processo a Salvini nel titolo della Verità. Attacco ONG a Salvini, vattene in prigione, è il titolo di Libero che parla addirittura di violenza rossa. Salvini, la destra unita contro i PM, l'arma della riforma delle carriere, è l'apertura di Domani che quindi vira dal lato della giustizia. La Repubblica decide di dedicare il titolo di apertura allo scontro e alle minacce tra Giuseppe Conte e Giuseppe Grillo, i due Giuseppe che si discutono sul Movimento 5 Stelle, con Conte che minaccia di togliergli le consulenze, eccetera, eccetera, ma il titolo forte è su Ursula che piega Macron. E a proposito dei nomi in europei, il giornale parla di sgambetto all'Italia da parte di Schlein, il PD tenta la trappola a Fitto per favorire i socialisti in Europa. Commissione europea, squadra pronta, c'è Fitto, ma Breton lascia, attacca von der Leyen, il titolo del Corriere della Sera, Europa, Ursula impone la sua squadra, il titolo della Stampa, Europa pronta alla Commissione. Lo sappiate, naturalmente questi sono tutti i titoli che vanno poi a ricadere sulla giornata di oggi, cioè c'è lo scontro con Breton e Ursula von der Leyen, ma in realtà quello che succederà oggi è che sapremo finalmente come è composta questa Commissione europea. Il Riformista, sempre sulla questione Salvini, c'è l'Unità che apre con lo scontro Salvini-Toghe, cioè gli eccessi di potere, perché all'Unità non piace la magistratura che interviene sulla politica, ma non gli piace nemmeno la politica del centrodestra sull'immigrazione, quindi se la prende con tutti e due. Chi governa non è onnipotente, l'intervista a Filippo Miraglia. Chi indaga non è onnipotente, è l'editoriale di Piero Sansonetti. Mentre il Riformista ha due titoli dedicati a questo: il processo a Salvini è politico, del direttore Claudio Velardi, e Giuseppe Benedetto, che è il titolo del Parlamento, deve tutelare le sue funzioni. Ma il titolo forte è uno sfogo di Giorgia Meloni con Riformista, so da dove vengono le insidie. E ancora una volta torniamo su tutto quel giro di complotti, controcomplotti, rapporti buoni o cattivi con i servizi segreti, la vicenda Boccia, la vicenda San Giuliano, tutta un'estrema confusione che sta creando, mi pare di poter dire, confusione un po' in tutti. Oggi iniziamo dai vaccini e iniziamo con tre pezzi dedicati ai vaccini Covid soprattutto. Sono due dal Sole 24 Ore e uno proprio dal succitato Riformista. Innanzitutto, Francesca Cerati ci racconta, con un titolo che potrà catturare l'attenzione del popolo Novax, ma contiene altro, è questo: l'effetto imprevisto dei vaccini mRNA. Quando ho visto il titolo ho detto, oddio, nel giornale nel quale lavoro hanno cambiato posizione nell'azienda nella quale lavoro. E invece succede questo. Uno studio condotto all'MD Anderson Cancer Center dell'Università del Texas mostra che i vaccini a mRNA per il Covid aumentano l'efficacia dell'immunoterapia contro il cancro, migliorando significativamente la sopravvivenza se somministrati entro pochi mesi dall'immunoterapia. I dati riguardano 2.400 pazienti con carcinoma polmonare avanzato. Il 57% di coloro che hanno ricevuto il vaccino di Moderna o Pfizer-BioNTech entro 100 giorni dall'inizio del trattamento con un inibitore del checkpoint, anticorpi monoclonali, erano ancora vivi tre anni dopo. 57% rispetto al 30% dei pazienti che non avevano ricevuto di recente il vaccino Covid. Simili risultati si sono apprezzati col melanoma metastatico trattati con inibitori del checkpoint, 68% dopo tre anni ancora in vita, 45% rispetto al 45% dei non vaccinati. Ci sono delle spiegazioni scientifiche, ma soprattutto dicono coloro che hanno realizzato questa ricerca che andrebbe fatta, la cosa andrebbe approfondita. I ricercatori hanno intenzione di approfondire pianificando uno studio controllato. Eppure, nonostante tutto questo, in Italia non ci si sta vaccinando, con un impatto anche sull'economia notevole, ne scrive Marzio Bartoloni a pagina 25 del Sole 24 Ore, sempre in Salute 24. Le mancate vaccinazioni sono costate 1 miliardo e 600 milioni di euro. Uno studio di ICOM stima il costo dei ricoveri e della perdita di produttività dopo che nel 2023 si è vaccinato solo il 10% degli over 60. Vi do solamente una misura. Chi viene ricoverato e chi viene ricoverato in terapia intensiva generalmente è non vaccinato, perché guardate, il Covid non è sparito, c'è ancora. Questi ricoveri, avverte lo studio, hanno generato una spesa totale di oltre 900 milioni nel solo 2023, con la maggior parte di questi costi che sono riconducibili a pazienti non vaccinati. Si stima ad esempio che circa il 70% dei costi delle terapie intensive, pari a circa 50 milioni, avrebbe potuto essere evitato se tali pazienti fossero stati vaccinati. Il conto complessivo arriva a 1 miliardo e 600 milioni. Giuliano Cazzola, sul Riformista, si lamenta di una maggioranza che a tutto questo non sta guardando. La destra dimentica le vaccinazioni anti-influenzali. Accelera sulla commissione Covid, ma latita sulla prevenzione dall'influenza di stagione e anche dal Covid, ci pare di poter dire. È inaccettabile la latitanza del governo per quanto riguarda le indicazioni da seguire come prevenzione dell'influenza di stagione del Covid-19. Non si cancella un virus bandendolo dalla televisione. Dalla 46esima settimana del 23 alla 17esima del 2024, dati dell'Istituto Superiore di Sanità, si sono ammalati 14 milioni e mezzo di italiani di sindromi simili influenzali, influenza preponderante, ma ci sono anche 2 milioni e mezzo di casi di Covid-19 che ha colpito di più nelle fasce più anziane a rischio. Sono immunizzati, a fronte ai 59 milioni di italiani vaccinabili a fine aprile 2024, sono immunizzati in 2,21 milioni, il 3,8% della popolazione. Una pausa.
I Novax, ma chi sono sti Novax? Ma chi se ne frega di sti Novax?
24 mattino.
Per risolvere la crisi del settore auto, più incidenti andando al lavoro. Come dite? Mi hanno già rubato l'idea, mannaggia.
Oh, basta.
La discussione sulle immatricolazioni auto. Ma c'è anche un cambiamento del mercato.
si va per esempio verso il leasing, verso il noleggio a lungo termine, e quindi ci sono tante persone che come me, al posto di acquistare l'auto, preferiscono usarla per semplicemente per il tempo necessario, quindi non possederla.
Sì, però se fai il leasing comunque è una macchina nuova, amico mio, cioè nel senso è una macchina che viene immatricolata, quindi a meno che tu, non so, in qualche modo non prenda un usato, non so che formule ci siano, però è una macchina nuova quella che prendi, quindi comunque dovrebbe rientrare nelle immatricolazioni, cioè se tu cambi la modalità nella quale paghi la tua automobile, questo non dovrebbe cambiare il mercato. Magari uno può dire il car sharing, però vale soprattutto nelle città, probabilmente c'è in questo momento una fase oggettivamente di stanca di mercato per tutta una serie di motivi che probabilmente andranno indagati un po' più a fondo. Oggi Mattia Feltri su La Stampa in prima pagina ci invita, parlando di scuola, a guardare i numeri per quello che sono, e cioè ogni anno quando ricomincia la scuola si discute di due questioni con vasto impiego di indignazione: i bassi stipendi degli insegnanti e i precari da stabilizzare. Entrambi i problemi sono certificati dall'OCSE e sarebbe bene risolverli, persino facile disponendo di denaro. La stessa OCSE però certifica non solo che gli insegnanti italiani guadagnano poco e spesso sono precari, ma che sono molti. La più approfondita ricerca dell'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica del 21 quantifica in 12 il numero degli insegnanti in Italia per ogni 100 studenti. Tolti sostegno e religione, però quelli di sostegno non andrebbero tolti, però vabbè, insomma, comunque tolti sostegno e religione siamo comunque a 9,1 ogni 100 studenti, la media OCSE è 7,2 ogni 100 studenti, la Spagna 8,7, la Germania 7,9, gli Stati Uniti 6,5, la Francia 5,9, il Regno Unito 5,7. Ed è bizzarro perché gli studenti diminuiscono ma gli insegnanti aumentano, e anche qua tira fuori i numeri, ma sono cose che conosciamo, cioè siamo sempre meno e quindi si fanno sempre meno figli e quindi sono meno studenti evidentemente. E dice questo, poi non è sempre così in economia, però ce ne fossero di meno di insegnanti, forse diminuirebbero i precari, forse si prenderebbero salari migliori, i rapporti OCSE andrebbero letti per intero, non solo nelle parti che fanno gioco, se no ci teniamo il guadagnare meno, guadagnare tutti e finisca lì. E sempre sulla stampa anche Veronica De Romanis, in queste ore nelle quali da poco ricominciate un po' tutte le scuole, si ferma sul tema dell'investire sui ragazzi, della manovra che dimentica di investire sui ragazzi. Ricorda che i cosiddetti NEET, i Not in Education, Employment or Training, che sono le persone che tra i 15 e i 29 anni sono senza un lavoro o un percorso formativo, sono il 18% della popolazione di riferimento, si parla delle persone tra i 15 e i 29 anni. 18%, tenete presente questo, Germania 10%, Francia 13%, Spagna 13%. Questi numeri indicano con chiarezza che se la demografia è la sfida da gestire nei prossimi anni, la formazione è l'emergenza da fronteggiare subito. Il rischio è quello di trasformare anche molto velocemente i NEET in persone senza un posto nella società, senza un lavoro, senza un futuro. Il risultato ultimo, una perdita strutturale di capitale umano. Attualmente la spesa in formazione rappresenta il 7,2% della spesa totale, e qua a incrociare con Feltri viene da dire questo 7,2% basso non è basso tanto per questioni di stipendi, sì, ci sono bassi gli stipendi degli insegnanti, ma non è basso per quello, ma peraltro, un dato che ci pone in fondo alla classifica europea, uno scandalo se si considera che la formazione è l'arma più potente contro le disuguaglianze, il declino, la decrescita. Peraltro si deve iniziare da subito dagli asili nido, i posti da PNRR sono stati tagliati, il governo ha promesso che metterà altri soldi per questo, però vedremo se ciò avverrà. Scuole che aprono, che si confrontano con problemi di vario genere, ne scrive Domani oggi, adesso non ho recuperato il pezzo, e parla di una ricerca effettuata da COPE Ipsos che dice che Vabbè, non riesco a pescarvelo. Ecco, disuguaglianze per sempre. La scuola non funziona più come ascensore sociale. Enzo Risto, ricercatore, racconta dei dati interessanti esattamente su questo. Mentre un caso particolare se ne discute a fondi, siamo in provincia di Latina e lo riporta il Messaggero a pagina 11, un caso che destinato mi pare a far discutere. Fondi, classe di soli indiani, fuga degli alunni italiani. Quando è suonata la campanella ieri mattina nei banchi della prima elementare dell'istituto comprensivo Alfredo Aspri di Fondi ci sono solo 9 bambini. Le famiglie di altri 13 piccoli alunni hanno chiesto e ottenuto a tempo di record il trasferimento in altre 2 scuole della cittadina della Piana, che è nota per il mercato ortofrutticolo. Ne abbiamo parlato molte volte, ci lavorano molti indiani, abbiamo raccontato spesso dei casi di caporalato, ma ci sono anche dei casi di banalmente integrazione, cioè bambini che vivono là e che quindi son figli di persone, di stranieri che sono arrivati da tempo in Italia e che vanno a scuola. Cosa è successo? Che una volta che sono state pubblicate le indicazioni delle classi, i genitori italiani dei bambini hanno deciso di tirarli tutti via perché c'erano, dicono, troppi bambini di origine indiana. I genitori indiani dicono che questo è razzismo, non ci stanno a lasciare i loro figli in una classe ghetto, minacciano da oggi di tenere i bambini a casa anche loro finché il problema non sarà risolto. Il sindaco dice: li conosco tutti, sono convinto che si potrà trovare una soluzione, però il dato e la storia ovviamente rimane. Ancora una pausa, il traffico, poi andiamo sulle questioni europee.
24 mattino.
Dunque, Ursula von der Leyen alla prova della formazione della nuova Commissione europea. Avete sentito anche in GR24, vi abbiamo raccontato di Thierry Breton, il commissario indicato dalla Francia, da Emmanuel Macron, che decide ieri di rinunciare per un contrasto netto con Ursula von der Leyen. Von der Leyen avrebbe chiesto a Macron di cambiare cavallo, per così dire. Macron ha scelto Stéphane Sojourné, 39 anni, avvocato, ministro uscente degli affari esteri francese, fedelissimo di Macron, lavorava quando era la Macron al Ministero delle Finanze francese. Breton lascia sbattendo la porta e in modo un po' brutale, mentre circola voce che possa prendersi un ministero nel governo che si sta formando. Certo, poi i rapporti con Bruxelles non sarebbero particolarmente facili. Adriana Ceretelli sul Sole 24 Ore, la cronaca di Beda Romano, che poi mette in campo un po' tutte le ipotesi per questa uscita di Jay Breton, anche se non c'è chiarezza. Adriana Ceretelli commenta questo, commenta così, dice che è una strada in salita quella per von der Leyen. Il suo primo mandato era cominciato con il vento in poppa, Europa geopolitica, Green Deal, transizione digitale, difesa. Poco dopo il Covid, il colpo di reni della mutualizzazione del debito per finanziare la rinascita del modello di sviluppo europeo, poi guerra Ucraina e fiamme in Medio Oriente. Il secondo mandato debutta in acque tempestose dentro e fuori. Il ruolo stesso della Commissione europea è in crisi, perché in crisi è l'Europa politica che dovrebbe rappresentare, dando le voci, iniziativa e capacità di azione collettiva, che riesce a esprimersi sempre più a fatica e sempre più difficile coagulare il necessario consenso a 27, perché prevale la sfiducia reciproca su volontà e ambizioni comuni, perché il modello intergovernativo, sia pur disarticolato tra divisioni crescenti, finisce comunque per prevalere su quello comunitario. Resuscitano le tentazioni delle piccole Europe, dei clan di integrazioni varie e a diverse velocità. E forse, guardate, un pezzo di quello che stiamo vedendo in queste ore, la Germania chiude i confini. Forse anche la decisione che sta circolando di Deutsche Bank di muovere per cercare di arginare la salita di Unicredit e Commerzbank sono un pezzo di tutto questo. Insomma, dice Cerretelli che il mandato di von der Leyen si prepara come un mandato complesso. In tutto ciò c'è la questione dell'immigrazione che viene portata in Europa dalla Lega, scrive Massimo Franco nella sua nota politica, pagina 13 del Corriere della Sera. Il Carroccio, oltre alla mobilitazione a Palermo, a tutto quello che sappiamo, per, lo ricordiamo ancora una volta, la richiesta di 6 anni di carcere per Matteo Salvini in quanto ex ministro dell'Interno, il Carroccio vuole un dibattito al Parlamento di Strasburgo, rivelando l'intento di internazionalizzare la vicenda insieme ai patrioti per l'Europa. Ieri è arrivata la solidarietà di Orbán. Quanto a Fratelli d'Italia, gli uomini di Giorgia Meloni appaiono compatti nella difesa di Salvini parlando di processo politico, sembrano costretti ad assecondare, scrive Franco, una strategia che somiglia ad una resa dei conti, benché la si neghi, indovinandone le incognite. Applicarla nel contesto europeo equivale a schiacciare l'intera maggioranza sulle posizioni di un sovranismo deciso a dare battaglia oggi sulla giustizia, da tempo sugli aiuti all'Ucraina. Però io non so quanto ci sia collegamento su questo. Sarebbero le premesse di una progressiva involuzione, quasi per inerzia. Fa notare invece, secondo me, sapientemente Luciano Capone sul Foglio, in prima, come la sinistra italiana stia scoprendo che sull'immigrazione i progressisti europei sono più vicini a Meloni che a Schlein. In Germania, dopo il trionfo dell'estrema destra e dell'estrema sinistra anti-immigrati, il governo socialdemocratico di Olaf Scholz ha appena messo i controlli alle frontiere per almeno 6 mesi, di fatto sospendendo Schengen. Keir Starmer ha messo da parte il piano Ruanda, ma è venuto in Italia a parlare con Meloni del piano Albania. Anche qua, appunto, un laborista. In Spagna il premier socialista Pedro Sánchez ha concluso un tour in Mauritania, Senegal e Gambia per stringere accordi con i paesi africani al fine di impedire le partenze verso le Canarie, un po' seguendo il metodo Minniti, fatto proprio ora da Meloni con il piano Mattei. In Danimarca, uno dei pochi paesi nordici dove la sinistra è salda al governo, la premier Mette Frederiksen persegue da sempre una linea dura sull'immigrazione. Il pericolo di cui pare consapevole Schlein è quello di farsi trascinare al progressismo culturale mediatico sull'onda del processo di Palermo, in una contrapposizione tra destra dei porti chiusi stile Salvini e sinistra delle porte aperte stile Salis, perché se questo è il messaggio che dovesse percepire l'opinione pubblica italiana, molto preoccupata come il resto d'Europa dall'immigrazione irregolare, la sinistra potrà anche rivendicare una vittoria giudiziaria, ma al prezzo poi di una sconfitta politica e alla fine raccogliere i frutti dell'una e dell'altra disfatta, quella giudiziaria di Salvini e quella politica della sinistra. A raccogliere questi frutti sarebbe Giorgia Meloni. Antonello Guerrera su Repubblica, pagina 4, intervista proprio Keir Starmer. Repubblica è l'unico quotidiano che lo fa insieme ad altri quotidiani britannici, ed ecco qua: non voglio commentare casi individuali della giustizia italiana, riferendosi, siamo a pagina 4 di Repubblica, appunto, alla vicenda Salvini, ma è importante lavorare insieme anche sui migranti, come lo facciamo su Ucraina e Medio Oriente. Rapporto bilaterale che ci vuole. Scrive il direttore della Verità, Maurizio Belpietro. Oggi, di fronte alla richiesta di condanna di Salvini e alle reazioni del centrodestra, la sinistra fa quadrato intorno ai magistrati, e qua si sposta l'attenzione sul tema della giustizia, che resta un tema centrale, lo sappiamo perfettamente, lo scrive anche Velardi sul Riformista e non solo lui. Quello di PD e 5 Stelle è un riflesso condizionato e dunque non c'era da attendersi altro. Tuttavia i compagni, così li definisce Belpietro, non sembrano rendersi conto di una cosa, cioè che aver spedito a processo e a probabile condanna un ex ministro per una decisione presa durante l'esercizio del proprio mandato è un pericoloso precedente. Ricordiamo che Salvini va a processo perché c'è stato un voto parlamentare in favore di questo, cioè non sarebbe potuto avvenire diversamente, perché così si è indebolita la tutela che la Costituzione assicura a chi governa, che pone un freno alla magistratura proprio per preservare l'indipendenza dell'esecutivo. Ma se oggi si può processare un ministro per una scelta, domani se ne potranno processare altri, e non è detto che siano di centrodestra e che ciò faccia esultare la sinistra. Questo poi va, come dice, va contemperato con il fatto che se un ministro si ritiene che commetta un reato, si può, come dire, votare a favore di un processo. Cioè, però è una riflessione aperta, una discussione aperta. Gianni Trovati sul Sole 24 a pagina 3 ci dice qual è l'altro grande appuntamento di oggi. Lo dicevamo, oggi arriva il piano per i conti pubblici, niente aumenti del debito nel 2024, oggi l'esame del programma di bilancio strutturale, nel quadro a politiche invariate azzerato l'incremento del passivo sul PIL previsto quest'anno, numeri migliori anche nel prossimo. Ancora solo 30 secondi per dirvi che se ne occupa il Sole 24 Ore con Giovanni Parente e Gianni Trovati, se ne occupa a pagina 7 il Quotidiano Nazionale, ma secondo me non dubito che ci torneremo. Ci sono novità per i contribuenti, partite IVA, autonomi e pubbliche medie imprese. Col concordato preventivo, è un emendamento al decreto Omnibus e quindi non sappiamo se poi verrà approvato, il viceministro Maurizio Leo è ancora morbido su tutto questo, arriva una sanatoria fiscale per eventuali evasioni commesse a partire dal 2018. Il GR5.